State ascoltando SBS Italian. Siamo in linea con il dottor Mauro Vaccarezza, che è docente presso la Curtin University e che è specialista in malattie infettive. Benvenuto a Radio SBS.
Buongiorno a tutti. Allora, piacere di essere qui con voi oggi.
Grazie, grazie per aver accettato. Naturalmente il periodo è quello che è, parliamo continuamente di coronavirus, tantissimi dei nostri ascoltatori intervengono anche spesso sulla nostra pagina Facebook, si susseguono le domande anche su quello che sta avvenendo sia in Australia sia in Italia. Direi di partire dall'Australia proprio perché abbiamo anche alcune notizie abbastanza recenti. Il primo ministro Scott Morrison nel pomeriggio di oggi, giovedì, ha annunciato innanzitutto che ci sarà ancora il bando a chi arriva dalla Cina, ma ha anche annunciato che ci sono una serie di piani già programmati per come gestire la crisi qui in Australia. Per il momento l'Australia è un paese comunque che è stato toccato abbastanza poco, possiamo dire così, dalla crisi.
Sì, 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 assolutamente. Pochi casi, ben definiti, persone che sono state nelle zone a rischio, eccetera. Guardi, io le posso dire però che una cosa che mi piace dell'Australia è che c'è consapevolezza ma anche serenità. Le spiego subito, banalmente ieri per caso parlavo con una mia ex studentessa di qua che lavora nell'ambito della diagnostica in uno dei più grossi centri diagnostici che ci sono qua a Perth e diceva che sono tutti pronti all'eventualità peggiore, nel senso che si trovino casi eccetera e sono tutti chiaramente sereni ma allertati per qualunque caso di persona che con tosse o problemi polmonari va in pronto soccorso. Sono pronti ma sereni, dicevo. Fra l'altro la possibilità, secondo me, che soprattutto a Perth si trovi qualcuno positivo è bassa, nel senso che può succedere, qualcuno che è stato nei posti dove c'era il virus era endemico o abbia avuto contatti intimi, meno di 2 metri, tosse, essere venuto a contatto con le goccioline della tosse o con oggetti toccati e precedentemente infettati o comunque contaminati dal liquido della tosse, questo può succedere, però è una probabilità bassa secondo me.
Cosa gioca a favore dell'Australia, cioè l'isolamento geografico, il fatto che effettivamente ci sia questo bando ai viaggi?
È un punto, o poi il fatto che c'è, diciamo così, che è stato fatto la richiesta di quarantena di 14 giorni per tutti gli studenti, cioè là c'è una popolazione di studenti molto importante, soprattutto a est, cioè in Victoria, in New South Wales. Anche noi qua abbiamo un centinaio di studenti che sono ancora là, ma la popolazione è molto più piccola. Fondamentalmente questo, ed essere allertati, sereni ma allertati, su tutte le persone che arrivavano dalle parti a rischio, essenzialmente dalla Cina. Avendo controllato questo e anche l'isolamento geografico ha contribuito a questo controllo fino adesso. Parlo fino a tutt'oggi.
Esatto. Finora non ci sono state vittime in Australia, ci sono state alcune persone contagiate, meno di 30, ma nessuna vittima. Sì, anche sì, qui sì. Fortuna, casualità o gestione magari particolarmente buona?
Allora, un po' di tutto, nel senso che noi dobbiamo pensare a questo. Questo è un virus nuovo, qualunque virus nuovo che viene a contatto con l'essere umano come nuovo ospite è un pochino più virulento, dà più problemi, questo a prescindere, perché ci vuole del tempo, il sistema immunitario del singolo e neanche dell'uomo come specie non ha ancora avuto il tempo di abituarsi, di combattere e di modulare l'infezione. Questo vuol dire che un virus nuovo è sempre un pochino più dannoso di un virus che è da tanti anni o secoli o decenni che interagisce con l'ospite essere umano. Questa è la prima cosa. Qualcuno risponde meglio, nel senso che qualcuno si adatta meglio, proprio per questioni genetiche o nutrizionali o entrambe, qualcuno si adatta meno bene. In genere per tutti questi tipi di virus respiratori che hanno una componente respiratoria, l'essere anziano o avere qualche malattia intercorrente, essendo anziano e avere qualche malattia intercorrente, è sicuramente un fattore di rischio, cioè è più facile andare incontro a complicanze gravi, eccetera.
Come abbiamo visto in Italia, per esempio, perché le vittime finora sono state soprattutto anziani e malati.
Tra l'altro il recettore di questo coronavirus, si sa qual è, quantomeno il recettore principale, è espresso soprattutto nelle basse vie respiratorie, e questo spiega un po' la specificità dei sintomi inizialmente, e anche il fatto che andando giù profondamente dentro i polmoni, dentro le vie respiratorie, può dare queste polmoniti e questi problemi, soprattutto in persone che hanno problemi cardiovascolari, diabete, eccetera. Sono anche dalle lavori e paper, lavori pubblicati ieri e l'altro ieri, si vede come le popolazioni a rischio siano soprattutto queste, persone oltre i 60 anni con questi problemi. Questo però non vuol dire che per caso, ed è successo, il medico in Cina di 50 anni eccetera, può succedere che questi virus nuovi possono anche dare in persone geneticamente predisposte anche un quadro più grave, anche casualmente a spot, in persone più giovani che stanno abbastanza bene, e qualche morte purtroppo bisogna prevederla anche in questo tipo di popolazione, anche perché a tutt'oggi non abbiamo né terapie, né, anche se presto le avremo.
Vorrei proprio chiederle, perché ci sono state tante domande anche su questo punto. Ci sono tante squadre di ricercatori in varie parti del mondo che lavorano affannosamente per trovare un vaccino, ma quanto tempo potrebbe volerci?
Allora, guardi, quando è scoppiata la prima epidemia di SARS, che è il parente stretto di questi virus, il parente pericoloso, nel 2003, che dalla sequenza del virus fino a un prodotto che potrebbe essere definito un vaccino sono passati 30-35 mesi. Adesso con le nuove tecnologie si pensa che in 3-4 mesi si possa arrivare dalla sequenza del virus che abbiamo da gennaio, ed è pubblicamente disponibile, fino a un prodotto che possa essere, provato anche sugli esseri umani. Io posso dirgli che l'Università del Queensland ha annunciato qualche giorno fa che hanno già un prodotto, un vaccino che potrebbe essere provato a giorni sugli animali e poi sugli uomini. Ci sono diverse metodologie per farlo, ma anche la tecnologia ha fatto passi da gigante. Io so di altri gruppi nel mondo, diversi anche in Italia e in altre parti del mondo, che stanno provando una serie di molecole contro questo nuovo coronavirus, basandosi sull'esperienza della SARS, del precedente coronavirus pericoloso di 17 anni fa, e anche un altro metodo che è un po' a metà strada fra la terapia e il vaccino, la ricerca di anticorpi che proteggono. Le persone che sono guarite hanno prodotto anticorpi che in genere possono essere neutralizzanti, cioè uccidono il virus. La ricerca delle cellule che producono questi anticorpi, e questi anticorpi possono essere un modo intelligente per neutralizzare questi virus anche in altre persone.
Ecco, ricordo che stiamo parlando con il dottor Mauro Vaccarezza della Curtin University. Torniamo a parlare di Italia, del caso italiano, sì, dove ci sono stati appunto tanti contagiati, molti più che in Australia. E da questo punto di vista sorge la domanda: per quale motivo così tanti contagi in Italia e purtroppo anche vittime finora 12?
Sì, un po' di tutto. In realtà che forse qualcuna delle metodologie per bloccare tutto, forse col senno di poi non andavano bloccati i voli, o comunque andavano controllate tutte le persone che arrivavano dalla Cina direttamente o indirettamente. Poi in realtà uno dei due focolai, quello dell'Odigiano, è nato nei pressi dell'ospedale. Quando il focolaio, lo spread si è in ospedale, l'ospedale fa da amplificatore, perché sono tutti vicini, sono persone con problemi magari di salute eccetera. Diciamo che l'Italia è stata un po' sfortunata per una serie di circostanze sfavorevoli. È vero che ovviamente controllando molto di più trovi molto di più. Per quanto riguarda la mortalità in Italia a tutt'oggi è il 2,5%, è praticamente sovrapponibile al dato pubblicato ieri su JAMA dell'epidemia cinese fino a pochi giorni fa, in cui ci sono numeri molto più alti, ma ufficialmente il tasso di mortalità nell'epidemia in Cina è il 2,3%, siamo più o meno lì, ecco. Siamo sicuramente più di un'influenza, ma siamo su una mortalità abbastanza bassa. Diciamo che una serie di circostanze circostanze sfavorevoli non ci ha aiutato, ecco, a livello delle due, diciamo, del principale focolaio, che poi sembra che il principale focolaio sia quello di Lodi, perché anche in Veneto, uno dei primi del Veneto a avere i sintomi di malattia era stato in zona Lodi e dintorni, Codogno, qualche giorno prima, a quanto mi risulta, ecco.
È difficile quindi, insomma, capire esattamente, però si possono fare delle ipotesi, come lei ha appena fatto su questo caso italiano.
Esatto.
Tornando invece alle cose che possiamo fare noi nella vita quotidiana proprio per evitare il contagio, perché il coronavirus si sa che è molto contagioso, questo è uno dei problemi. Quali sono le misure che gli individui possono già mettere in atto fin d'ora, anche qui in Australia, per scongiurare un contagio?
Sono le stesse cose, fra l'altro, lo dico subito, che ho detto a mio padre in Italia. Lui sta in Liguria, sta in una zona di Liguria che è fondamentalmente clean, pulita, però gli ho detto dalla settimana scorsa, se tu fai questo, questo e questo, non sbagli, nel senso spiegalo anche alle persone perché lo fai, non devi essere sereno e consapevole e devi spiegare alla gente se ti chiede ma come mai eccetera. Non è il caso di mettersi una mascherina, eccetera, ma magari evitare gli assembramenti, lavarsi le mani con più attenzione, andare a fare la spesa quando c'è meno gente a fare la spesa, tipo la mattina presto. Fondamentalmente quello che ho detto a mio padre in Liguria, mio padre fra l'altro ha 85 anni, quindi è teoricamente più a rischio di altri, lo può essere consigliato qui in Australia. Se non c'è stato nulla, giusto un minimo più di attenzione nel lavarsi o nell'avere assembramenti eccetera. Se sei stato o vivi in una città dove c'è già stato qualche caso, devi un minimo alzare l'asticella di attenzione, anche lì cercare di evitare l'assembramento eccetera, lavarsi bene le mani e non cercare di non di diminuire il rapporto diretto con un altro essere umano, cioè stare a più di 2 metri. Un altro dei motivi per cui si chiede questo è che, essendo i recettori del virus così profondi nella basse vie respiratorie, già pochi metri di distanza rende la vita del virus, anche dopo uno starnuto, molto più difficile. Il virus fuori dal corpo dura niente, si inattiva, è debolissimo. E fra l'altro ricordo a tutti sempre che il virus per replicarsi ha bisogno dell'ospite, delle cellule dell'ospite. Per cui se tu, ripeto, metti un minimo di distanza, stai un po' attento, ti lavi un pochino più di attenzione le mani, cerchi di non toccare cose che magari sono state toccate da una persona eventualmente a rischio. Questa è la cosa da fare, ma con serenità, eh. Non c'è una ricetta perfetta, l'uomo storicamente non è mai riuscito a completamente a bloccare o evitare un'endemia, una pandemia, lo si sa dalla storia.
Mi
questo
piace.
È cosa da dire, ma be aware of it, non è come l'influenza normale, è un po' di più questo è un po' di più, sicuramente.
Grazie infinite, buon lavoro.
Arrivederci, grazie, buona giornata, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.